cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Venerdì 27 marzo, buona giornata, buona nazionale a tutti. Piccolo grande passo verso il mondiale per gli azzurri. Martedì la finalissima con la Bosnia. Chi vince va ai mondiali negli Stati Uniti quest'estate. Consensao spiazza tutti i rumors sul Liverpool e Bremer fa gol col Brasile. Alla Continassa, ieri la ripresa dei lavori, 9 bianconeri, 3 portieri, 3 attaccanti. Poi ci sono Kelly, Thuram e Miretti. Il quesito di oggi riguarderà proprio i fantastici 9. Ricordando la strage dell'Aisel 29-5-85, oggi a Venaria Reale il comune dedica un giardino proprio alle vittime. Buona giornata, ben trovati. Partendo proprio da quest'ultimo evento, ogni volta che rileggo qualche articolo, che sento qualche iniziativa riguardo, davvero piange il cuore, verrebbe da bloccare tutte le trasmissioni. Oggi saremo presenti come Radio Bianconera dalle 15 presso il comune di Venaria Reale, praticamente il comune che confina con Torino, con lo stadium, quindi sentiremo la vicinanza, anche le vibrazioni delle vittorie, dei tifosi, il silenzio assordante quando non ci sono le partite, ma anche il rumore dell'assenza delle vittime, ma saranno presenti anche delle personalità, il presidente dell'associazione che ricorda le vittime dell'Aisel. Incominceremo a ricordarle praticamente qualche settimana prima per non dimenticare, non che le si dimentichi assolutamente facilmente. Noi ci saremo, ve lo racconteremo anche nel corso di questo pomeriggio e quindi rimanete all'ascolto di Radio Bianconera. Quando ci sono queste iniziative, queste e tante altre, anche di festa, anche di ricordo, anche di inaugurazioni a tinte bianconere, noi non possiamo, noi di Radio Bianconera e noi con voi, non essere presenti naturalmente. Comunicatecelo, è molto semplice farlo, i modi più classici. Buongiorno a voi, buongiorno a chi mi sta salutando, a chi sta già parlando di mercato, a chi va già su altri argomenti. Senza calcio, senza campionato, più che senza calcio, abbiamo tremato un po' ieri sera per la nazionale, di questo parleremo. Abbiamo questa prima mezz'oretta per noi, questo primo blocco, quindi aspetto i vostri vocali al 340-5425-324, tema libero come sempre, perché siete voi i direttori di voi stessi, qualcuno in forma più sintetica, qualcuno vorrebbe approfondire i grandi temi che puntualmente facciamo anche con ospiti e opinionisti preparati, per non essere dei semplici copia e incollisti, a dire il vero. E vi garantisco che la prossima settimana, che ci porterà poi alla settimana di Pasqua, che ci porterà poi al nostro impegno di lunedì prossimo a Pasquetta con il Genoa, analizzeremo e presenteremo anche dei libri che parlano di Juventus, e quindi rimanete con noi anche la prossima settimana e cercheremo di trovare sempre gli spunti più intriganti, interessanti. Oggi ad esempio ritroveremo anche Massimo Raffaeli, grande juventinologo. Ci collegheremo col comune di Venaria, dove poi mi sposterò al termine di questo appuntamento di cose di calcio. La prossima settimana ci prepareremo. Avevamo contattato il collega del Corriere della Sera Nerozzi per seguire Galles, che ha seguito Galles per il suo giornale Galles Bosnia. Ero convinto passasse il Galles. Vi dico anche che avrei preferito il Galles alla Bosnia, perché poi i vecchi marpioni, come li chiama Gattuso, sono quelli che speriamo falliscano le partite decisive, ma nel tentare di non fallirle metteranno a dura prova anche un po' di ingenuità, quell'ingenuità soprattutto mostrata e che abbiamo visto nel corso del primo tempo. Anche se guardavo la partita in famiglia, il piccolo Paolino al mio fianco diceva è stato difficile per tutti il primo tempo, quindi si parte con una tenuta importante, squadra esperta o meno esperta, e diciamo che anche l'Italia rispecchia un po' le tante cose che spesso abbiamo detto nel corso di questa stagione, delle squadre che non primeggiano, che dovrebbero fare meglio, che potrebbero fare meglio, ma che non riescono ancora a esprimersi al meglio, forse anche un po' come la Juventus. Ma il tema di oggi, il tema di oggi spero vi intrighi, perché a parte che mi potete raccontare, mi ha colpito questo gol di Bremer in Brasile-Francia, si è giocato negli Stati Uniti o comunque in una delle sedi del mondiale tra Canada e Stati Uniti, e ha perso con la Francia ma ha segnato Bremer contro la Francia di Deschamps, quindi Ancelotti perde una partita contro Didier Deschamps, questo intanto per le statistiche. Però detto questo, mi ha colpito che ieri ha ripreso la Juventus, non si sono ancora incontrati, diciamo che qualche approccio, non è presente Comolli, si sono spalancate le porte alla trattativa che porterà molto probabilmente, ma è bene metterci anche l'asterisco, quell'asterisco che non è, che non dà per certo al 100%, no? Il rinnovo di Spalletti, perché bisognerà parlare seriamente, definitivamente, con la presenza di tutti i dirigenti e con molta serenità di quello che deve essere la linea portante del rinnovamento Juventus con la Champions. Ragionamento molto più semplice: senza Champions, delineando bene i parametri e i paletti. Mi fermo qui perché poi mi accusate che a volte trascino un po' l'argomento. Lo faccio anche per raccogliere quelli che iniziano a seguire la trasmissione, vi spiego così due trucchi del mestiere, ma anche per approfondire altri temi, per aggiungere qualche particolare in più. Non è pessimismo, così come non deve esserci troppo ottimismo nel rinnovo di Vlahovic, cosa voglio dire? Ma vi rendete conto che ognuno, se va via Salah dal Liverpool, cerca un altro giocatore? Se Rudiger chiude la carriera a Real Madrid, Real Madrid sta provando a rinnovare, ma nel frattempo la Juve sonda. Diciamo che ci sono anche troppi nomi, che fa comodo un po' la categoria, che fa piacere a voi sentirvi dire, a voi tifosi, eh? Perché se dicessimo che la Juve non insegue nessuno, non che dovremmo dire bugie per accattivarvi, accattivarci la vostra attenzione, ma come? Ma Agnelli, scusate, il Can può comprare chi vuole con i soldi che ha, ma perché non lo fa? Via John il Can. Cioè, le riflessioni sono sempre acqua calda, acqua fredda, acqua ghiacciata, acqua bollente. Detto questo, Vlahovic rinnoverà sicuramente, accetta, e un po' stupisce che accetti quel forte ridimensionamento, perché sarebbe meglio liberarsi e trovarsi una squadra, o no? Prima domanda che faccio oggi. Accetta di rinnovare un contratto. Vi faccio vedere l'altra faccia della medaglia. Per me sarebbe più facile dire: guarda, anche se guadagnerò meno, 2 milioni, come ha fatto Dybala voleva di più, poi è andato alla Roma ed è successo quello che è successo. Mi libero, hanno trovato tutti i giocatori. Guardate quei giocatori che vanno, che vengono, forti o non forti, trovano una squadra. O volete che non la trovi Vlahovic? Secondo me la trova. Quindi sarebbe più comodo per lui uscirne, parametro zero, e tutto quello che prende dopo ci guadagnano la squadra e lui, secondo me. Uno, rinnova con buon senso, intelligenza anche dei suoi procuratori, anche di suo padre che si è fatto da intermediario, abbassa notevolmente lo stipendio perché sa che quello è il parametro che gli possono dare anche i club che secondo lui potrebbe gradire. E io penso che avrà poi tutto il tempo, quest'estate, durante il Mondiale, di trovarsi la squadra. Ma nel frattempo di far vedere la sua serietà, si è allenato ieri, si è allenato, è rientrato sul campo, avrebbe voluto battere il rigore, tornerà, non si fa male, ce lo auguriamo per lui e per noi, se no salta il rinnovo e non te lo compra nessuno, ma te lo comprano anche infortunato. Abbiamo preso noi dei giocatori infortunati e li abbiamo aspettati chissà quanto tempo. Vi viene in mente Zegrova, per caso? Non so se spiego. Detto questo, vedo che ci sono già dei vocali. Finisco facendo la domanda. Tre portieri erano ieri presenti alla ripresa. Perin, Di Gregorio, Pinsoglio. Del problema portieri ne abbiamo già parlato. Ne parleremo più avanti. Kelly è rimasto a Torino, si è allenato. Thuram e Miretti, non convocati in nessuna nazionale, sono rimasti. E poi tre attaccanti, Boga, Vlahovic e Milik. Di questi nove, che poi si sono allenati con la Primavera, con la Next Gen, con eccetera, eccetera, eccetera. Di questi nove, secondo voi, qualcuno, visto che si è allenato regolarmente, visto che ha recuperato meglio la condizione, potrebbe, secondo voi, essere titolare, quanti di questi nove titolari nella formazione col Genoa, ovvero a Pasquetta, visto che gli altri torneranno mercoledì almeno gli azzurri dalla Bosnia, perché si gioca in trasferta, giocano martedì sera, e poi gli altri in giro per l'Europa o per il mondo magari giovedì. Si gioca a Pasquetta, quindi abbiamo un giorno in più, però magari la Pasqua o il sabato, cioè ci sarà una mezza giornata di libertà, di scarico, eccetera, eccetera. Quindi, di questi nove, chi fareste giocare? Chi pensate? Me lo dite? Chi giocherà? Beh, Kelly sicuramente. Un portiere sicuramente, perché ci sono i tre portieri. Vi chiedo a questo punto, fareste tornare Di Gregorio o confermereste senza se senza ma Perin? E poi, dei tre attaccanti lì, perché torneranno con Sensau dalla nazionale, tornerà Yıldız, che ha fatto una buonissima prestazione, mi sembra che abbia colpito anche una traversa, ho visto velocemente gli highlights, gran giocata. Tra Boga, Vlahovic e Milik, chi dei tre giocherà? Quindi io mi sbilancio su Thuram, giocherà Kelly, giocherà Perin, penso che sia il portiere da qui alla fine, anche contro il suo Genoa, magari se lo riprendono, se uno volesse cambiare entrambi i portieri. E poi Vlahovic, Milik, Boga. Quanti di questi, degli attaccanti, si torna sempre sugli attaccanti, fareste giocare? Dall'inizio Milik non penso. Con Vlahovic si potrebbe provare dal primo minuto Vlahovic, potrebbe essere una risposta. E poi c'è Boga, che potrebbe ricominciare dalla panchina per dare e poi sostituire eventualmente Yıldız. Bravo, bello, giovane, forte, numero 10 della Juve, torna, si riposa, si gioca lunedì, ha tutto il tempo per recuperare. Cosa ne pensate di questi nove che si sono allenati ieri e che torneranno ad allenarsi oggi? Quanti ne giocheranno? Chi escludereste? Come giochereste? Fatemelo sapere al 340-5425-324. Saluto Luca, vedo che sono già arrivati dei vocali, allora andiamoli ad ascoltare.
Ciao direttore, sono Paolo Ferrara. Vado un po' controcorrente. Vai. Io voglio che la nazionale vada ai mondiali per un motivo ben preciso: per far vedere la pochezza del nostro calcio, far vedere al mondo, perché
cosa ha detto, Bosnia, che vorrebbe
col Galles, con quei quattro scappati casi di ieri sera, non riusciamo a fare un tiro in porta. Andiamo a far vedere veramente la nostra pochezza, perché il signor Gravinter si vanterà della qualificazione in mondiale, poi vedremo che brutta figura faremo in mondiale con questa squadra. Per quanto riguarda, non ne voglio neanche parlare, perché abbiamo fatto secondo me una partita pessima, salvata dall'unico giocatore discreto che abbiamo, che è Tonali. Per il resto anche il gol veramente una brutta prestazione. Per quanto riguarda la Juve, sento parlare tanto mercato. Chiaro che è tutto subordinato chiaramente alla qualificazione in Champions, che io vedo molto 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 dura. È chiaro che ci spero, non do più del 10% di qualificazione, perché quei quattro ragazzi scatenati del Covo stanno andando a mille, e speriamo bene. Forza Juve sempre, ti saluto.
Grazie di questa bella chiacchierata. Lo diciamo, sono messaggi vocali registrati che ci mandate, recuperiamo e a volte toccano i temi di cui parliamo, magari vanno su altri argomenti. Lo dico perché qualcuno dopo 8 anni di Radio Bianconera non l'aveva e non l'ha ancora capito. Va bene, va bene, va bene. Mi sposto un attimo sulle colonne di tuttomercatoweb.com, che continua ad essere il sito di riferimento sportivo di mercato e non solo più seguito tra quelli seguitissimi, legati alla politica, alla finanza e al calcio. È il primo in assoluto. Complimenti ai colleghi e alla redazione. Eccola qui, la prima pagina. In primo piano, Italia, adesso c'è la Bosnia. Il cigno di Sarajevo è un obiettivo del Milan. Sappiamo che il riferimento è quello di Dzeko. Clima infuocato a Zenica per l'Italia. La federazione bosniaca, biglietti già esauriti. Li ha presi tutti lei e li distribuirà. Per rendere infernale quell'ambiente in una partita davvero, posso dire, 50-50, perché purtroppo l'esperienza che hanno, correranno peggio, giocheranno peggio, ma l'esperienza in certe partite secche, chi gioca un po' a calcio lo sa, o gli altri sono proprio più forti, più veloci e tutto, ovvero l'Italia, oppure sarà un primo tempo difficile. Speriamo che si metta poi sui binari in modo simile rispetto a ieri sera. Lukaku può andare via già a giugno, è stato un acquisto da squadra istantanea. Tonali e Ken scacciano l'incubo, Irlanda del Nord, l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso, speriamo che non ritorni. Poi, sulle orme di Yıldız, Spalletti in estate lo porterà in tournée, tre ipotesi per il suo futuro, parliamo del giocatore licina della Next Gen. E questi sono i temi trattati nelle ultime ore, le ultime battute, le ultime indiscrezioni, notizie, curiosità dell'ultima ora. Mi sposto anche su tutto Juve, andiamolo a leggere. Juventus Next Gen, stagione positiva ma zero promozioni. Juventus, caso Milik, gestione confusa e scelte che fanno discutere. Così Massimo Pavan, Juventus, cosa succede senza Champions? Strategie, cessioni e 3 puntini di sospensione. Italia, noi, gran parte del popolo bianconero, non ama la nazionale, afferma Luigi Schiffo. Oggi non troverete Schiffo, impegnato, i prof sotto Pasqua hanno scrutini, hanno esami, non ho ben capito. Ma ci sarà l'altro prof oggi libero, ovvero Dario Ghiringhelli. Juve a sinistra può arrivare Udogi, si punta al prestito. Oggi impegni nazionali per 3 giocatori bianconeri. Poi Carlo Nesti, Juve, ecco perché critico in parte Spalletti. Informazioni, vittoria per Italia, Turchia e Kosovo. E allora andiamo a riepilogare che le finalissime saranno Italia-Bosnia, Svezia-Polonia, Turchia-Kosovo, Danimarca-Repubblica Ceca. Se notate, in mezzo a questo gruppo, siamo quella che ha vinto più coppe del mondo, ma siamo in un gruppo di squadre che spera, l'Italia compresa, che spera Polonia-Kosovo, Repubblica Ceca, Danimarca, cioè grandi nazionali senza nulla togliere, ma anche qui come la Serie A, anche qui come l'Italia dei sogni, anche qui come la Juve dei sogni, la nazionale, la Juve dei sogni hanno abbassato un po' il livello. Locatelli, ci dice il direttore Zuliani, con i lanci in verticale manda in porta una volta Retteghi. Gattuso lo rimprovera di essersi abbassato troppo. 6,5 la sintesi del giudizio su Locatelli, che mi ha colpito perché aveva i guanti, faceva freddo, c'era un bel vento, però tutti mi hanno mandato una foto, chi era presente lì, compreso Samuel Tafes, di un Locatelli con i guanti. Avrà colpito anche voi, ma poi è stato ordinato, disciplinato, esegue gli ordini alla lettera. La qualità, cioè quel qualcosa che ci aspettiamo di più, si ferma nel momento in cui non scatta anche un'armonia, un gioco corale che nel primo tempo, a dire il vero, è latitato in campo e non solo. Si è mangiato anche un gol Retteghi, ha sbagliato, si notano, cioè si sottolineano sempre poco anche questi aspetti. Andiamo a sentire altri vocali e poi ci lasciamo per qualche secondo. La Danimarca ha un titolo europeo, sì, gli altri ci hanno anche eliminato, però parlavo dei grandi gruppi, delle grandi squadre. Non ci vedo qui la Francia, non ci vedo l'Inghilterra, non ci vedo, cioè non ci volevo vedere neanche l'Italia, volevo dire quello. Certo, poi un trofeo, bene o male, diverse squadre, anche a sorpresa, l'hanno vinto. Ma non parliamo di mondiale, non parliamo di mondiale in questo caso. Ma hai ragione, andiamo ad ascoltare il vocale.
Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, tralasciamo un attimo cosa è successo ieri con la nazionale, perché figuretta un po' così, giocatori della cartolatese, tipo Di Marco, che esulta al gol della Bosnia. Cioè,
vabbè, però è un buon giocatore, dai. Comunque, questo lo dobbiamo riconoscere.
A parte tutto, ti chiedo qualche novità, se c'è sul mercato, se qualcosa si sta muovendo, soprattutto questione Vlahovic, perché bisogna capire se rimane o no. Io quasi lo terrei, poi dici te. Ma detto questo, io sono curioso di sentire qualche approfondimento dei giornali, perché qua secondo me se ne sono inventate qualcuna nuova, forse io.
Ma non è una questione di inventarsene, è una questione di seguire delle tracce o dei suggerimenti anche dei procuratori. A volte si casca anche nella trappola, ci mancherebbe. Ma sappiate, non voglio difendere la categoria, che a volte, non sempre, non spesso, una volta su due, quindi mi posiziono sempre a metà, a volte neanche la società magari sonda per mandarci fuori strada. Penso che non sia quella però la loro funzione per un dirigente di una società importante come la Juve, ma quella di capire prezzi di mercato, chi magari c'è, cioè acquisire delle informazioni per aggiornare o meno, per arrivare veramente a un giocatore, per aggiornare o meno anche il proprio algoritmo. Ultimo vocale, poi ci fermiamo, poi partiamo con i nostri opinionisti nel prossimo blocco, e con i vostri vocali continueremo.
Dire soltanto ai nostri amici tifosi, fratelli e sorelle che non tengono l'Italia, che è diventata un po' stucchevole sta storia del Gravina, Gravinte. È una roba, lui non scende in campo. E secondo, Forza Italia, Forza Azzurri sempre comunque, sia che vadano al mondiale o meno.
Onestamente,
quando
io
siamo una squadra, la siamo comunque. Anch'io nella Juve ci sono persone che non vorrei vedere neanche in fotografia, però tengo sempre la Juve. Quindi la storia di Gravina è diventata anche un po' stucchevole, secondo me.
Devo dire che ti faccio i complimenti e la penso come te, ma rispetto anche chi Gravina, ricordatevi chi c'era prima e provate a immaginare che potrebbe arrivare dopo. E non sono neanche convinto che con l'uscita dai mondiali, eventualmente Gravina in poche settimane potrebbe addirittura cambiare idea subito, verrebbe messo nelle condizioni per, ma magari ti dice che ci impiega 6 mesi, cioè lo fa con un'uscita ammortizzata, comoda, a mio avviso.
Cose di calcio.
Cose di calcio, 12:36, vocali in arrivo. E allora, prima di ricominciare con tutti i temi, ripeto la domanda, quella dei 9 reduci rimasti a Torino, che hanno ripreso da ieri ad allenarsi, 3 portieri, 3 attaccanti, un difensore, Kelly, e 2 centrocampisti, Miretti e Thuram. Chi secondo voi ha alte probabilità di giocare quando riprenderà il campionato, proprio perché saranno un po' più riposati, avranno gestito al meglio le 2 settimane di lavoro e, trattandosi anche di attaccanti, avranno la possibilità, la chance in più? Milik, Vlahovic, chi di più, chi di meno? Penso Vlahovic, Milik, e quindi sapranno già al loro rientro di essere le riserve di Vlahovic, Boga, Milik, eventualmente Openda e David. Mi dite la vostra, 340-54-25-324, mi interessa questo. Francia e Inghilterra, altro pianeta, era per precisare, no, ma l'ho capito, caro il mio Juventino Tux. Andiamo ad ascoltare vocali.
No, direttore, sono Diego. Io vorrei fare un piccolo ragionamento con lei, non so se sarà d'accordo.
A voce alta,
comunque è una mia riflessione che mi è venuta in mente in questi giorni. Ma come mai abbiamo dovuto aspettare 2 anni per capire che un allenatore forse deve avere voce in capitolo per quanto riguarda gli acquisti? Perché mi ricordo che quando Allegri voleva dei giocatori è stato dato il potere a Giuntoli quasi di prenderli in giro. E adesso, dopo 2 anni, si è finalmente arrivati a capire che probabilmente l'allenatore dovrebbe contare più di un direttore sportivo per quanto riguarda gli acquisti da fare. Invece prima Giuntoli ha fatto un disastro con gli acquisti, è seguito sulla stessa modalità anche come lì. Adesso finalmente forse si va nella direzione giusta. Non so cosa ne pensa lei.
Rettifico solo il passaggio in cui ci siamo finalmente accorti che un allenatore deve contare di più di un direttore sportivo, di un direttore generale. Niente di più falso e grave fosse così, a meno che non dai quell'indicazione. Qui il problema in casa Juve, quindi sono d'accordo con te, ma rettifico questo aspetto. Intanto, fino a questo momento non è stato così, neanche con Spalletti. Ha dovuto mostrare il suo argume, la sua intelligenza, la sua capacità. E quella capacità, io penso, qualcuno poi mi farà l'esempio del Como, ce l'hai con l'esperienza, col tempo, soprattutto se il marchio del club ha una cultura molto più simile a quella italiana che non a quella che sta mettendo in campo e mostrando il Como. Cosa voglio dire? Sarebbe un errore gravissimo far comandare l'allenatore, anche perché l'allenatore è impegnato, impegnatissimo in campo. L'allenatore poi si andrebbe a fidare degli amici che gli ronzano attorno, e sono gli amici migliori, ma ci sono anche i peggiori, quelli che consigliano il giocatore, la fonte, l'allenatore, chi l'ha allenato. Farebbe vedere i video che interessano a lui. Secondo me ci deve essere il giusto equilibrio. Il giusto equilibrio è il massimo della fiducia. Quel massimo della fiducia che registro non esserci neanche adesso, dopo 7 mesi, per idee divergenti, non tanto sul mercato, ma sulla strategia aziendale. E allora ributto nella mischia l'identità del club. Ma chi è che ha voluto Comolli? John Elkann, la proprietà. È una scelta. Magari potrebbe produrre i suoi frutti. Ma chi è che ha scelto Spalletti? Non Comolli. Chiellini. Quindi capite che ci sono vedute, ma giustamente non è che dobbiamo rifondare il partito dove tutti la pensano e sorridono quando parla il presidente o il capo di Stato, ci mancherebbe. Però dico che dovrebbero convergere, ma serve oleare un po' la macchina, in maniera che si superino queste differenze più che divergenze, mettendo a punto la macchina bianconera. Sapete perché? Perché capita? Perché intanto non siamo delle macchine, non è il VAR, non è l'algoritmo che ha migliorato il mercato della Juventus rispetto a quello di Giuntoli. Anzi, io giudico pesantemente peggiore il mercato di quest'anno per resa rispetto a quello dell'anno scorso. Perché quello che stiamo facendo come percorso è sulla falsa riga di quello dell'anno scorso. Poi magari l'anno prossimo sarà sulla falsa riga di quello che facciamo quest'anno, che abbiamo fatto quest'anno. Ma abbiamo speso sempre tanto, abbiamo speso male e ha dovuto metterci le pezze come quando le metteva Allegri, le ha messe e le sta mettendo Spalletti. Allegri ha un'energia diversa, è un'età, mi sembra, 10 anni di meno. Spalletti non vuole rischiare sulla sua pellaccia, dopo il fallimento in nazionale, un fallimento anche l'anno prossimo, perché quest'anno sarebbe ingiusto definirlo, anche con l'uscita dalla Champions, fallimento Juve progetto, fallimento Spalletti, forse un gradino sotto. Di questo ne parleremo tra poco però con chi magari ci può far leggere la situazione e far capire la situazione, decifrare la situazione in un altro modo. Fino alla fine ci scrivono da casa, ma noi da casa riceviamo i vostri vocali e quindi andiamoli ad ascoltare. Io intanto apro i vostri messaggi, che non l'ho ancora fatto.
Volevo dire una cosa al fratello bianconero. È vero che bisogna ascoltare l'allenatore adesso, perché il problema nostro come società è che non abbiamo più una dirigenza a livello di direttore sportivo che capisca quali giocatori prendere e il valore dei giocatori da prendere. Perché abbiamo preso la banda Bassotti e abbiamo visto come è andata a finire, abbiamo distrutto tutto, abbiamo visto come è andata a finire. Per cui, visto che abbiamo un allenatore che è capace, mi sembra giusto ascoltare lui, mi sembra giusto. Fosse stato Moggi e la Triade, io mi fidavo di Moggi e la Triade. Ciao Marco da Imola.
Marco da Imola, vero, ci aggiungo un altro pezzo perché bravi, andate a scavare bene. Ho capito molto e sapevo che avresti finito in questo modo quando ho sentito il nome della Triade. Però c'è un aspetto. La Triade sceglieva anche il miglior allenatore. Poi magari ha sbagliato. Chi ha sbagliato con Ancelotti all'epoca? Chi doveva proteggerlo meglio? Chi doveva fare il mercato? Chi l'ha fatto? Chi ha deciso? Chi faceva la formazione? Cioè, i passaggi, i momenti critici li passano anche i migliori dirigenti. È la fiducia che si viene a creare all'interno. Io penso che la Juventus al suo interno in società debba ancora capire qual è il massimo del rendimento che può ottenere nel mettere insieme le varie risorse umane e professionali. Io penso che sia quella la grande sfida e un Comolli potrebbe anche servire in questa grande sfida, ma dovrebbe poi delegare meglio e non solo a degli uomini di fiducia con poca esperienza, ma delegare meglio ad altre persone il mercato. Ma il filtro ci deve essere sempre. Sbagliato pieni poteri a Giuntoli, sbagliato pieni poteri a Comolli, sbagliato pieni poteri ad un allenatore che potrebbe posizionarsi magari sopra addirittura ai dirigenti. Quando si troverà questo equilibrio, l'amalgama giusta, la chiamo, la definisco, potrebbe essere davvero il momento per fare il salto di qualità. Mi dicono che è pronto l'ospite al telefono, lo ritrovo con grande piacere, Massimo Raffaeli. Ciao Massimo, giornalista, scrittore.
Buongiorno a tutti.
Ciao Massimo, ieri sera hai fatto festa dopo la vittoria dell'Italia?
Beh, insomma, adesso...
festa, non esageriamo.
Sì, nel senso che a me sembrava un po' la Juventus, nel senso che ha giocato un primo tempo molto deludente, velleitario, male endemico a un ritmo troppo basso a quei livelli. Secondo tempo, per un paio di iniziative individuali, se non altro, ha sbloccato la partita. Ma insomma mi sembra una nazionale abbastanza modesta e a questo punto, per paradosso, può andare solo meglio di uno di quanto uno se l'immagini. Però la nazionale è quella cosa lì, insomma, non mi pare che i margini di miglioramento siano enormi.
Massimo, mi hai tolto le parole di bocca, forse se hai seguito il programma dall'inizio ho fatto un po' l'esempio, no? Di questa nazionale che per certi versi mi ricorda un po' la nostra, rispecchia la nostra Serie A, la qualità della nostra Serie A, le difficoltà nell'esprimersi e primeggiare delle squadre della nostra Serie A, tolta forse qualche eccezione, ma a livello europeo abbiamo capito qual è la resa, qual è stata la resa in questa Champions, in questa Coppa, anche se abbiamo ancora aperte delle porte che ci potrebbero portare a delle soddisfazioni azzurre, tra virgolette. Ti chiedo se è davvero simile alla Juventus questa nazionale, per quello che hai visto, che poi deve sbloccare il risultato, guarda, che poi è incerta nel raddoppiare e via dicendo.
Ma guarda, mi viene in mente un modo di dire da queste parti: quando c'è un progetto incompiuto, quando ce n'è sempre una che capiti, si dice le manca sempre un soldo per fare una lira, cioè c'è sempre un elemento di incompiutezza o di inadeguatezza che subentra. La cosa che a me colpisce in particolare però è proprio l'aspetto atletico. Cioè, io non credo poi che alla fine le grandi scuole emerse a livello internazionale negli ultimi anni abbiano troppo da insegnare al calcio italiano, dal punto di vista puramente tecnico o tattico, perché oggi tutti vedono tutto. Il problema è proprio dal punto di vista del ritmo e dell'intensità, e che in Italia è aggravato dal fatto, non generato, ma aggravato dal fatto che le partite sono continuamente, reiteratamente interrotte dal VAR, dalle proteste, e quindi si dilatano come tempo macroscopico, ma in effetti si restringono dal punto di vista del tempo reale. Questo è un aggravante su un problema che ormai è evidente: il ritmo delle squadre italiane è inadeguato al calcio internazionale di oggi.
Ne stanno parlando in tanti di questo aspetto, devo dirti, nell'ultimo periodo, proprio legato alle problematiche del nostro calcio. Si può risolvere nel breve questa problematica?
Questo io non lo so. Bisognerebbe partire da cose di senso comune. Smettere, per esempio, non tollerare più le proteste. La Juventus, purtroppo, bisogna dirlo, siamo juventini e quindi la tradizione di questa squadra impone di dire che la reazione alla partita di Milano è stata indegna della Juventus. Un amministratore delegato e un ex campione, eccetera, che si mettono a urlare davanti allo spogliatoio è assolutamente non solo sbagliata dal punto di vista dello stile, ma è una reazione vittimistica che di solito non porta bene, perché esonera dalle proprie responsabilità, e infatti la partita dopo si è persa, come succede sempre. Quindi bisognerebbe non tollerare più, certo migliorare la tecnica degli arbitri. C'è un regolamento sempre più capzioso che non li aiuta, e ci sono anche figure di una mediocrità abbastanza sconcertante, ed è vero che la Juve in particolare quest'anno le ha pagate, ma c'è un problema complessivo di credibilità. Le partite non vanno continuamente interrotte. Io vedo il campionato, mi capita di vedere il campionato spagnolo, il campionato inglese, è come se il VAR non esistesse. Gli arbitri, non c'è questo controllo lenticolare come quando si guarda l'occhio di un insetto sulla toccatina, lo sfioramento. C'è un problema, siamo arrivati alla cassazione in campo, mi sembra grottesco, Carlo.
Sì, siamo arrivati alla cassazione in campo, però la cosa più grave è che poi ci sono tante altre cassazioni, non ci si ferma al decimo grado, nelle televisioni, nelle radio, tutto quello che vuoi, ma senza trovare la cassazione giusta.
Mi dai l'assist per parlare della nostra categoria, che dovrebbe dare una mano anche due, e invece costituisce parte del problema.
Costituisce parte del problema.
È un serpente che si morde la coda. E gli ascolti e l'acquisto copie aumentano con le polemiche. Quindi noi li alimentiamo, e quindi tu capisci che è un cerchio vizioso da cui pure bisognerà uscire, pena il provincialismo, il più smaccato a cui è condannato il nostro calcio, Juve inclusa. Invece la Juve ha una tradizione che non è quella provinciale, tutt'altro.
Certo, sai cosa viene a mancare, Massimo? Spesso anche noi vorremmo tenerci fuori, però la volontà di capire, quando dico proviamo a fare un ragionamento insieme, io provo a farlo con te in questo momento, altre volte con i colleghi che sono in studio, altre volte con gli amici a casa, non con chi mi dà ragione o ci dà ragione da juventini, no? Perché mi piace anche quando si dice questo rigore me l'avessero dato contro, mi sarei arrabbiato tanto.
Sì, faccio... ma basta il buon senso.
Il buon senso, bravo. Il fatto che chi deve adoperarsi per far capire, lo dico alla nostra categoria, lo dico anche alle due persone che si incontrano sul pullman, devi cercare di farmi capire. Invece sembra che si aprano altri dubbi, altre criticità, molto strumentali. Cioè, poi il calcio è molto più semplice. Certo,
sì,
che non possiamo...
Si apre tutto il contenzioso della guerra civile permanente.
Esatto.
Che è un prodotto di questi anni recenti.
E non riusciamo a capire qual è, se gol o no, se non era gol, se era fuori gioco, se le mani erano troppo larghe, troppo alte, troppo basse, troppo vicine. È questo che manda un po' in tilt anche il sistema, certo, e l'arbitro stesso, o no?
Ma poi non si parla più di calcio.
Non si parla più di calcio.
Ma di una specie di contenzioso legale, etico, che di sportivo ha sempre meno, non ha più nulla. E devo dire la verità, a chi ne ha viste tante per età, se non altro come il sottoscritto, hanno anche seccato, insomma.
Sì, sì, sì.
Non se ne può più.
Sono perfettamente d'accordo.
Io mi ricordo, e non sono un utente di Sky, pago la quota, quindi posso dirlo. Io ricordo la sera della domenica successiva che credo l'Inter avesse affrontato, non ricordo se fosse il derby o no.
No, è arrivato dopo.
Squadra. Insomma, Fabio Caresta e i suoi colleghi e ospiti,
sì,
ancora prima di mandare il servizio, hanno cominciato subito a parlare di questo episodio. Mi sembra una cosa da insegnare nelle scuole di giornalismo, ma nel senso negativo, cioè come
sì,
non
sì,
si affronta una notizia, fatto salvo, diciamo, il profilo di carezza di altri, che non è in discussione in questo modo.
Altrimenti io metterei sempre l'aumento e la tassa annuale, così vedi che qualcuno frenerebbe il suo entusiasmo.
Insomma,
critico.
È sintomo di un'isteria.
Isteria generale. Senti Massimo, intanto è sempre un piacere confrontarsi con te e tornerei sulla Juventus. Ma anche tu... No, non dica così, prof, non dica così. Troviamo soluzioni, non creiamo anche noi problemi, ho dubbi. Senti, però c'è davanti da risolvere Spalletti, Vlahovic. Spalletti è la persona giusta, secondo me l'abbiamo capito, non è una sponsorizzazione la mia. Ma l'hanno capito in società?
O non abbiamo capito... E foggy day in London Town, c'è molta nebbia.
Diciamo. Tu la vedi o la percepisci o la intravedi? Perché
io,
lo diciamo noi che
guarda,
viviamo.
Sono stato, quando siamo visti l'ultima volta a gennaio,
sì,
sono stato a Torino 3 giorni per lavoro, per altre cose, però il giorno della partita ho incontrato diverse persone, anche interne alla società. E la percezione è stata quella di un certo, devo dire la verità, di un certo smarrimento. La cosa che ho capito è che punti di riferimento con la P maiuscola non se ne vedono. E infatti, voglio dire, partiamo da quello che si vede, da quel po' che si vede. Ho parlato prima di quell'intemerata fatta subito dopo l'Inter, un errore grossolano dell'arbitro, una scelta, tutto vero, ma mi sono chiesto, al di là del fatto che, ed è pure questo un problema, non parla 3 parole di italiano pur avendo un cognome italiano, come lì, non parlo certo per sovranismo o xenofobia, ma in 2 anni che stai in Italia qualche parola italiana la devi parlare e non in inglese, ma al di là di questo, il fatto che per la prima volta la voce della società non sia stata la sua, ma quella di Chiellini, e che da mesi Chiellini compare vicino a lui, mi sembra un segnale molto evidente. Si chiama prossemica, no? È quella,
sì,
parte della linguistica che studia i rapporti di potere spaziale. Noi davanti all'ambulatorio stiamo fermi aspettando che ci chiamino. Quindi è un segnale che il potere è chi sta dentro, cioè del medico. Se io invece al posto di Comolli in un momento così critico vedo prendere la parola un altro che lo affianca ormai come un'ombra, beh, questo vuol dire che questo amministratore delegato, non dico che sia sotto tutela, ma ha sempre un'ombra. Questo è un esempio per dire che l'organigramma societario dopo tutto non mi sembra così chiaro.
Sai che cosa mi aggiunge anche questa tua riflessione il fatto che per il secondo anno consecutivo, nelle ultime stagioni, la proprietà abbia scelto sempre un po', preso la carta nel mazzo così, originale, no? E giunto lì
deve portare... Ma il problema è la proprietà, ho l'impressione.
Spiegami.
Il problema dei problemi è la proprietà. Non basta mettere tanto denaro, ma cambiare sempre tanti amministratori delegati, nessun amministratore delegato. Non c'è neanche la forza di parlare all'ambiente, di dire ai tifosi: bene, i primi sei mesi di X Giuntoli sono andati male, vediamo. Invece si copre, poi uno di colpo viene messo alla porta e chiamato un altro con un criterio e definire discutibile.
Esatto, il criterio, bravo. È proprio il criterio, la scelta del criterio, l'applicazione e la valutazione di quel criterio.
Uno, un ex del Tolosa che ha un'esperienza così geograficamente limitata e spesso anche a un campionato non così eminente come la Ligue 1, non mi sembrava una persona in grado di superare Giuntoli, meno che mai chi lo aveva preceduto. Oltretutto la Juve aveva in casa un giovane manager come Manna, che non mi risulta essere uno sprovveduto, che ha lasciato andare, e quindi queste cose si pagano. Ho visto ieri, non mi ricordo se sui giornali o in qualche sito da cui traggo le notizie, che la valorizzazione dei giovani venduti dalla Juventus nell'ultimo biennio, l'attuale valore di mercato di questi
giovani... Da 100 a 300.
È oltre il triplo. E questi sono segnali non così congiunturali o diciamo trascurabili. Ma questi implicano una contraddizione della linea dominante. E non vederla vuol dire condannarsi a errori peggiori.
Anche perché ti costringerebbe e continuerebbe a costringerti sempre a dover spendere, a investire e a sperare. Mentre invece hai un serbatoio.
Credo che il problema sia proprio la società, cioè la proprietà.
Certo. Che ha già venduto qualcosa, magari.
Mi sembra, insomma.
Qui a Torino, mi sembra.
Diciamola.
Qualche edicola l'ha venduta nell'ultimo periodo.
Non più degli industriali, ma dei finanzieri. Torino l'hanno abbandonata, di fatto. Compreso un giornale che da 120 anni, ho lavorato per 10 anni per La Stampa, ne sono orgoglioso. Ma è un giornale che è stato venduto come un giornale locale, era il terzo giornale italiano.
Come un inserto.
Vogliamo parlare del giornale per cui lavoro adesso, Repubblica? È stato appena venduto, ci metto molte paia di virgolette, perché non so se può parlare di vendita o di svendita, date le cifre. Che cosa ci garantisce che la Juventus e la Ferrari, eccetera, siano forever di quella proprietà? Oltretutto questa grande attenzione per i conti, che da un lato è positiva, perché chi ha i conti a posto ha più libertà. Dall'altro però l'uccellino mi dice che chi mette a posto i conti vuole vendere, perché nessuno compra squadre indebitate o ipotecate, se non a prezzi di realizzo.
Assolutamente. Massimo, abbiamo toccato diversi aspetti. Mi dici solo se col Genoa giocheranno Vlahovic o Milik o entrambi insieme dal primo minuto?
Non lo so, questo lo sa Spalletti, me lo auguro, perché la Juve quest'anno ha un solo vero alibi tecnico, di non avere mai giocato come attaccanti di ruolo, il che ha obbligato a un surmenage, specie i centrocampisti, che sono stati i nostri migliori realizzatori, e poi questo si è pagato dal punto di vista tecnico, tattico, atletico. Questa è l'unica, diciamo, è l'unico alibi. Quindi mi auguro che giochino tutte e due, non insieme magari, ma tutte e due. Milik, salutato come una meteorite, perché 5 anni che non gioca, ha avuto una bellissima occasione.
Da attaccante. Esatto. Da attaccante. Non gli puoi dire niente. Parata. Assolutamente.
Mi fa molto piacere che Milik sia ritornato. È un professionista esemplare, e con una caratura di tipo internazionale. E spesso quando se ne parla io trovo che viene sottovalutato.
Diciamo che potrebbe andare via, lo cederei, lo lascerei andare, lo ringrazierei, poi dipende dai punti di vista, perché qualcuno la pensa diversamente, per prendere un Lewandowski. Ti faccio questa trattativa in diretta.
Beh, il grande vecchio va bene se ci sono giovani vicino, perché se sono soli i grandi vecchi non portano da nessuna parte, e lo dice uno come me che è vecchio.
Ma è un grande, ma li tengo staccati, ma sei un grande. Grazie, grande Massimo Raffaeli, il nostro vecchio.
Buona, lo dico di cuore, anche da non credente, ma occasione di pace. Buona Pasqua o Pesac a tutti.
Buona pace a tutti. Io quest'anno dirò così, buona pace a tutti. Ce l'auguriamo. Grazie, grazie Massimo. Alla
a
prossima.
Voi.
Grazie.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, naturalmente noi siamo in onda, rispettiamo lo sciopero, rispettiamo chi scende in piazza per tutti e non scende in piazza solo per se stesso, lo ammetto molto sinceramente, ma lo facciamo pensando proprio a voi. Questo per rispondere a chi mi ha detto, ma non sciopera oggi? Sarebbe un tema delicato da affrontare in questo momento, e penso che sia giusto 2 ore essere per ciascuno dei nostri colleghi, anche per i nostri tecnici, essere qui presenti. Anche perché spesso lo sciopero difende ancora i giusti, pochi, tanti privilegi di chi è assunto. Quindi capite che il tema si allarga anche a una giustizia lavorativa che in questo paese, mancando anche il lavoro, e la possibilità magari non è concreto per tutti. Tifo Juve dalla finale persa con l'Ajax, ho 60 anni, ci scrive Giovanni dal Brasile. Anni di curva e trasferte, anche l'Aisel, tra l'altro faremo riferimento proprio all'Aisel con il prossimo collegamento. Quello che noto con le moderne tecniche di comunicazione è che il continuo parlare di dirigenti federali e tutto il resto, una volta si tifava per 11 azzurri che correvano dietro la palla, forza azzurri e forza Juve, e che i dirigenti non ci distolgano da quello che conta. Bel messaggio. Sono qui per Massimo Raffaeli, ascoltarlo è sempre meraviglioso, e noi lo troviamo puntualmente come tanti opinionisti che cerchiamo di ruotare. Hanno giocato qui a Boston, hai fatto bene a dirmelo, non ricordavo dove hanno giocato Francia e Brasile. Quindi senza Champions, magari ascoltando il ragionamento di qualcuno, è complesso per Raffaeli, probabilità basse. Avrei voluto chiedergli anche, quindi non andare in Champions sarebbe il difetto di fabbrica di Spalletti, della proprietà, dei giocatori o di tutti insieme? Come dovremmo definirla la stagione? Dovremmo buttare tutto all'aria? All'inizio il principio era Comolli che chiama l'allenatore. Vi ricordo che hanno chiamato anche Palladino, perché vi ricordo che pensavano che Spalletti non accettasse 8 mesi. Vi ricordo che Palladino aspettava solo di prendere la macchina e di arrivare. Non so se era a Firenze o a Milano, questo non mi è mai stato detto nelle chiacchierate informali e formali con l'entourage dell'attuale allenatore dell'Atalanta. E quindi non ha stravolto, ha risolto anche dei problemi, ma in quel momento viene detto a Spalletti, solo 8 mesi, poi vediamo, si accetta, sull'esperienza di Tudor, si accetta la squadra così com'è, di stagione in stagione. Infatti a gennaio non gli hanno comprato nessuno. Non ti aspettavi chiaramente l'infortunio di Vlahovic, ti è andata male. Ti aspettavi il recupero di Milik, più veloce. Però diciamo che con tutti i suoi limiti, difetti e testardaggini, l'allenatore in questo momento sta salvando capre e cavoli. Ciao a tutti, sono Mario da Roma. Ieri sera ho visto la partita, con questa squadra e con questo gioco, se andiamo ai mondiali andiamo a fare solo figuracce, ad uscire subito. Forse sarebbe il caso che la Bosnia ci fa il favore di farci rimanere a casa, poi mandano anche la Bosnia. Tu incominciaci ad andare, si va per competere. Poi anch'io so che forse nei primi 15 giorni decidiamo anche il nostro futuro, però allunghiamoci la vita di 15 giorni, non stacchiamo la spina subito. Milik è l'unico, se non si infortuna. Ha citato Zegrova, mi scrive Francesco da Ischia. Zero minuti con il suo Kosovo nella sfida vinta con la Slovacchia, sicuramente con Molli. Deve farsi due domande e due risposte. Spero giochino tutti e nove. Ho fatto riferimento ai nove che si sono allenati ieri qui alla Continassa. E quando parliamo di Continassa siamo lì, tra Torino e Venaria. E allora noi oggi è un giorno speciale per il nostro club, per i ricordi, per i sentimenti di noi tifosi, anche chi non è juventino, so che in tanti ci seguono, ci guardano in televisione, e allora invitati per ringraziarlo, abbiamo con noi il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi. Buongiorno sindaco, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, mi sentite?
La sentiamo forte e chiaro, benvenuto sulle frequenze, ben arrivato sulle frequenze di Radio Bianconera. Intanto grazie, noi siamo abituati così, in maniera un po' sfacciata probabilmente, a ringraziare, a chiamarla, a metterci d'accordo con la sua segreteria e ringraziarla per questo invito di oggi. Ci vuole raccontare come è nata l'idea, perché e perché oggi ci troveremo alle 15:30 presso la sede consiliare di Venaria?
Sì, il nostro obiettivo è quello di ricordare quella che è stata la tragedia dell'Eisel, una tragedia che ha sconvolto il nostro paese, che ha cambiato il modo di seguire il calcio. È stata davvero una tragedia incredibile. E come città di Venaria abbiamo voluto dedicare un luogo, dopo più di 40 anni da questo avvenimento, un giardino che è un luogo di trasformazione ed è un luogo simbolico, perché il giardino che nasce vicino alla stazione Rigola, che è la stazione che porta verso lo stadio della Juventus, e quindi un luogo anche simbolico. Come sapete, come ha detto giustamente anche lei, Venaria è legato alla Juventus per la vicinanza dello stadio, insomma, di questo impianto così importante, e quindi volevamo rendere omaggio alla storia della Juventus, alla storia dei tifosi della Juventus, creando questo luogo della memoria.
Dov'era quel 29/5/85 l'allora non sindaco di Venaria? E quanto è stato toccato da quella strage?
Io all'epoca ero molto piccolo, avevo 4 anni, quindi sicuramente non...
Piccolissimo.
Non ricordo nulla di quell'evento perché ero piccolo, evidentemente. Dopodiché, essendo un grande appassionato di calcio, negli anni successivi ho seguito quelle che sono state i vari ricordi di questa tragedia, ho approfondito anche quelle poi che sono state le cause che hanno portato naturalmente a vedere perire purtroppo 39 persone. E tutti quanti noi che amiamo il calcio, che frequentiamo gli impianti, io oggi porto i miei figli allo stadio, immaginare che un luogo di sport, che un luogo di passione possa diventare un luogo dove perdere la vita, fa davvero riflettere. E lo dico nella mia duplice veste non solo di frequentatore di stadio, ma anche di amministratore pubblico oggi, perché come dicevo all'inizio, quella vicenda ha poi segnato uno spartiacque anche nella normativa, non solo legata ai temi degli hooligans e quindi tutta la normativa che c'è stata successivamente per prevenire questi incidenti, ma anche sul tema dell'impiantistica, di tutto ciò che è assistenza all'interno degli stadi. Cioè abbiamo visto che le responsabilità sono state molte e su tanti fronti, e quindi fortunatamente, ripeto, se c'è un elemento positivo in una tragedia così grande è che la normativa successivamente, in particolar modo nel nostro paese, ha recepito degli obblighi che insomma evitano il ripetersi di simili tragedie.
Signor sindaco, ci dice come comune, come responsabile anche della sicurezza, no? In certi casi degli eventi piccoli, grandi, grandissimi, quello di un gioco del calcio. Su cosa dobbiamo lavorare noi cittadini, su cosa dovete lavorare voi amministrazioni per non delegare uno all'altro responsabilità e semplici responsabilità e semplici decisioni, affinché non avvengano più stragi del genere, perché ogni tanto le sfioriamo sempre, purtroppo ancora.
Beh, devo dire che purtroppo un altro spartiacque importante è stato infatti in Piazza San Carlo.
Esatto.
Anche lì purtroppo una manifestazione sportiva ha prodotto insomma, incidenti, vittime, e quindi sicuramente è stato un dramma nuovamente. Io da amministratore quello che faccio e che consiglio è sempre quello di seguire i tecnici. In Italia abbiamo una normativa molto seria sui temi della sicurezza e abbiamo tecnici molto preparati che supportano quelli che sono le amministrazioni. La politica deve seguire quelle che sono le indicazioni dei tecnici, e i cittadini, gli utenti, il pubblico che si avvicina a queste manifestazioni non deve vederle come delle restrizioni volute per creare problemi ai fruitori, ma in realtà è proprio per tutelarli. Il nostro territorio ha ospitato in questi anni eventi molto grandi. Pensate alla partenza del Giro d'Italia con oltre 25.000 persone che sono arrivate a Venaria. Tenete conto che Venaria è una realtà di 34.000 abitanti, non è Torino. Quindi un volume così importante di persone concentrate nell'area della Reggia, vi assicuro che comportano degli elementi di rischio molto alti. Lo abbiamo gestito attraverso, insomma, dei tavoli coordinati con polizia locali, con i responsabili della sicurezza, con tutti, insomma, i tecnici che si muovono in questi ambiti e i volontari, proprio per garantire la sicurezza, così come è stata la partenza della Vuelta di Spagna o tutti gli altri eventi che un territorio come Venaria, per la presenza dello stadio della Juve e per la presenza della Reggia di Venaria, comportano per il nostro territorio. Quindi le responsabilità sono altissime, i rischi sono tanti, perché quando ci sono dei volumi così importanti di persone i rischi aumentano, ma lavoriamo con delle misure per la sicurezza. Le faccio un ultimo esempio che è calzante con questi giorni. Avrete seguito il boom che dall'anno scorso c'è stato in Reggia per visitare i famosi ciliegi, la fioritura, sì, dei ciliegi. Abbiamo dovuto, con il consorzio delle residenze reali sabaude, stabilire un numero chiuso di accessi per evitare il collasso della viabilità dell'area, che sopra determinate soglie non è in grado di reggere certi numeri, con tutti i problemi del caso in termini di viabilità, in termini di mancato accesso dei servizi di sicurezza, ambulanze, vigili del fuoco, polizia, carabinieri. Quindi il numero chiuso in quel caso ci ha consentito di spalmare questo flusso importante di persone che vogliamo avere sul nostro territorio, perché rappresentano una ricchezza, un bellissimo segnale non solo per Venaria, ma in quel caso lì il numero chiuso è stata l'unica soluzione per evitare di aumentare i rischi per i turisti.
Con queste sue risposte abbiamo colto la sensibilità e ci siamo dati una spiegazione, la stanno apprezzando anche da casa i nostri radioascoltatori che hanno la fascia tricolore bianconera, glielo dico, è molto seguito. Chi è lontano ci dice peccato non poter esserci oggi, ma ci sarà occasione, anche perché è a un passo dallo stadio, dalla Continassa, quindi quando i nostri tifosi vengono potranno apprezzare, passare e in silenzio rivedere con sensibilità l'accaduto, no? Proprio per non dimenticare. Ci vuole ricordare il programma di oggi, signor sindaco? Fabio Giulivi, qui sindaco, sì, di Venaria, su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi juventini.
Sì, ci troveremo alle 15 proprio nei pressi della stazione Rigola di Venaria, dove sorge questa targa dedicata alle vittime dell'Eisel. Ci sarà una foto veloce con le autorità presenti, sarà presente anche il gonfalone della Juventus, il presidente del museo della Juventus e altre autorità sportive. Alle 15.30 ci sposteremo nella sala del Consiglio Comunale di Venaria, proprio per un momento a porte aperte dedicato a questa tragedia, moderato dall'arbitro Trenta Lange, insomma, una figura che conosciamo benissimo, e quindi oltre ad arbitrare sul campo
arbitrerà oggi questo evento
con naturalmente i rappresentanti dell'associazione vittime dell'Eisel, che saranno presenti oggi con noi, ripeto, il presidente Garimberti, che ci onora della sua presenza. Io tra l'altro gli scorsi anni, e ringrazio per questo il Museo della Juventus, mi hanno consentito di poter accedere alla stele che c'è all'interno del museo per portare un omaggio come città di Venaria, quando ricorre insomma a maggio la tragedia delle Sele. Devo dire che il presidente e la sua squadra mi ha sempre accolto in maniera molto ospitale, quindi lo ringrazio. Da quest'anno Venaria potrà rendere omaggio a questa tragedia all'interno del suo territorio. Tra l'altro l'anno scorso avevo anche partecipato all'inaugurazione del monumento che hanno realizzato, bellissimo, sì, vicino allo stadio della Juventus, quindi mi avevano fatto appunto il grande piacere di invitarmi come città di Venaria, e avevo partecipato a questa iniziativa che vedeva anche i grandi campioni dell'epoca, sia della Juve che
Jan Rush, Sergio Brio, ero presente anche quella mattina.
Esattamente.
Sì. E fosse nata lì l'idea anche per lei, o no?
In realtà l'avevamo già approvata. Come consiglio comunale, una mozione che ho portato io come sindaco, una duplice mozione, una dedicata al Grande Torino e una dedicata alla tragedia delle Iselle, fatte come sindaco, approvate all'unanimità del consiglio comunale, senza mettere colori politici tra maggioranza e opposizione, perché sono
per
simboli
fortuna
sportivi così alti che non hanno colore politico naturalmente, e abbiamo poche settimane fa inaugurato un'area dedicata al Grande Torino e oggi lo facciamo per la tragedia delle Iselle, nella speranza soprattutto che i più giovani, che non hanno conosciuto queste tragedie che hanno colpito insomma il nostro paese in anni diversi, in momenti diversi, per cause diverse, abbiano voglia di approfondire, di conoscere che cos'è stato il Grande Torino per l'Italia e cosa è successo in questa tragedia, in questa finale di Coppa Campione, perché 39 morti sono capitati, 600 feriti, e insomma in modo che tutti quanti possano approfondire una storia del nostro paese, non è solo storia sportiva.
Una bella lezione, speriamo che anche chi è stato solo all'ascolto abbia imparato o abbia da imparare. Grazie, ieri ha festeggiato per l'Italia che ha vinto? Mi sembra che lei sia
Sì, ieri abbiamo fatto una cosa molto carina.
Che cosa? Originali come comune allora.
Sì, è stata una cosa molto apprezzata, l'avevamo fatto qualche tempo fa, l'abbiamo rifatto, abbiamo preso il Super Cinema di Venaria, l'abbiamo aperto ai ragazzi, abbiamo visto la partita tutti quanti insieme ad ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, c'erano più di 150 ragazzi tutti abbracciati che hanno visto la partita, hanno cantato l'inno nazionale tutti insieme, hanno tifato, hanno esultato i gol, e martedì replicheremo per la finale, insomma, sperando di poter finalmente tornare ai mondiali, perché alcuni di quei ragazzi che c'erano ieri sera non avevano mai visto l'Italia ai mondiali.
Mi ha tolto il finale del mio ragionamento. Speriamo solo che non ci si debba attrezzare di fazzoletti. L'auspicio di tutti. Bella iniziativa, complimenti, perché i ragazzi hanno bisogno anche di aggregazione, così la guardano insieme e non davanti a un cellulare, ahimè. Quando spesso
esattamente proprio questo il motivo, farli stare insieme, farli provare a recuperare un po' di socialità anche con un veicolo forte come una partita della nazionale, ed è stato un bel momento vederli abbracciati, vederli cantare,
festeggiare
in, tra l'altro in un ambiente protetto, controllati dall'Associazione Carabinieri di Venaria. Lo dico da genitore, perché c'erano anche i miei figli, naturalmente erano lontani da me perché si vergognavano che ci fosse il papà lì vicino a controllarli, però è stata una bella esperienza che replicheremo martedì prossimo.
Allora, l'esperimento da ripetere, ragazzi, ascoltatemi, perché ci saranno stati ragazzi nelle primissime file, poi quelli come me, come il sindaco, dietro, perché tutti i figli si saranno sicuramente nascosti, no? E vergognati dei propri genitori, ma solo apparentemente. Quindi la prossima settimana, cari ragazzi di Torino, di Venaria, chi può andare, vada a vedere la partita tutta assieme a Venaria. Se riempite voi la sala, quelli più anziani, quelli i genitori, chi ha il pass da genitore non potrà entrare. Io vi lancio questa sfida. Va bene? Grazie, signor sindaco. Ci vediamo tra poco. Grazie. Avrò il piacere di raccontare l'evento con voi proprio dalle 15 in poi qui su Radio Bianconera. Quando avete bisogno, una radio per questi motivi sportivi e di aggregazione, c'è sempre Radio Bianconera. Grazie.
Grazie,
grazie anche per l'invito. Grazie. Alla prossima. Abbiamo rispettato i tempi del sindaco, che è impegnatissimo, chissà cosa si sta inventando già per i mondiali, perché secondo me mette le mani avanti, ma sa già che deve poi occupare magari lo stadio della Juventus, chiederà di guardare le partite allo stadio della Juventus se non ci sono i concerti, perché è uno stadio che si apre un po' a tutto. Va bene, mi ha fatto piacere raccontarvi anche la nostra Juventus, mi fa piacere raccontare queste pagine aggregative, perché un comune, un amministratore deve pensare anche a questi temi, anche, non solo a questi, non devono avere la priorità, ci mancherebbe, ma devono essere contemplati nell'agenda di un sindaco che si adopera per chi ha fede granata, in una città come Venaria, vicino a Torino, alla Juventus, e quindi li mette d'accordo in questo modo. Noi ci saremo e lo racconteremo con qualche collegamento nel corso del pomeriggio. Bene, grazie. Grazie signor sindaco, grazie a voi per la pazienza. Noi adesso ascoltiamo qualche vocale, torniamo ai temi di calcio e poi arriveremo all'ultimo ospite, quello del venerdì, ormai lo conoscete, si parte dal menù e finiremo sui giudizi, sperando che abbia visto la partita dell'Italia di ieri sera con il nostro Domenico Marocchino.
Dottore, volevo solo dire, se veramente c'è da scegliere tra Spalletti e Comolli, io scelgo il francese tutta la vita. Premetto che voglio che Spalletti rimanga, però se proprio non si va avanti bisogna scegliere uno, buttando uno giù dalla torre, butto giù Spalletti e vado a prendermi Simone Inzaghi, che sono sicuro che con la squadra che abbiamo anche adesso fa giocare anche gli acquisti di Comolli e farebbero bene.
Ah, ho capito.
Con Simone Inzaghi, secondo me, perché non è che diventano tutti brocchi quando arrivano alla Juventus, è qualcosa che non va. Simone Inzaghi secondo me riesce a tirar fuori qualcosa da questi giocatori, anche se penso che anche Spalletti potrebbe farlo se cominciasse a lavorare già dall'estate con questi giocatori qui, però ormai non ha più fiducia in loro, amen. Però io lo penso così.
Sai che non avevo capito all'inizio chi mettevi sulla torre per buttarne giù uno dei due, eh? Ho capito, se devo buttare uno tra, per allinearli, allenatore e dirigente, terresti aperta ancora la pista del dirigente, perché puoi trovare un allenatore capace magari anche di adattarsi meglio ad un livello più legato ai giovani? Ho interpretato bene il tuo pensiero? Sai che hai fatto una sintesi neppure troppo astratta? Mi fermo qui.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'ora di cose di calcio, poi noi lasceremo la postazione a Dario Ghiringhelli e ci sposteremo in quel di Venaria. Ce l'abbiamo già arrivato? Non mi lascia parlare, cioè mi vuole blindare, mi marca stretto il nostro Domenico Marocchino. Buongiorno Domenico.
Buongiorno, non marca più stretto nessuno ormai da tanti anni, devo dirti la verità.
Come si gioca?
La marcatura è un problema. È diventato un problema la marcatura, anche perché negli ultimi due anni, un anno, non so esattamente quando, hanno depotenziato alcune cose che riguardano i difensori, perché una volta un pestone sul piede non prendeva un rigore, non ti davano un rigore. Non ero
però dicevano che aiutavano la Juve. Io mi ricordo quando si facevano quei non falli, come dici tu, non danno perché è la Juve che ha commesso quel fallo, cioè adesso faccio un po' la vittima. Non ti sembra però che bisognasse un po' riequilibrare il discorso sui falli? I falli, voi eravate molto ruvidi. Io ho visto delle partite in cui ti sei preso anche tu dei bei calcioni, c'è qualche highlights in
ma
giro.
Eravamo cioè il calcio era, non lo so se era più ruvido onestamente, perché no, sinceramente non te lo so dire.
Tenevi
però,
più palla, si teneva più palla, no Domenico, anche un po' singolarmente,
no, si aveva una visione dello spazio, del territorio diverso. Da quello che adesso. La partita di ieri sera è stata l'ennesima conferma che quando tu ti trovi una squadra schierata con 10 giocatori dietro la linea della palla, se non 11, tutti organizzati, messi bene, in linea, che si muovono con sincronia, non è mai facile trovare uno spazio, ecco, insomma. Che il problema principale del calcio, uno dei problemi è trovare uno spazio, oppure riuscire a utilizzare quei minimi spazi che ci sono a disposizione.
Domenico, allora ti faccio questa domanda. Mi metti a confronto Juventus-Sassuolo, non il risultato, non i problemi della Juve, non la pertosse del Sassuolo, e Italia-Irlanda del Nord. cioè le difficoltà, i movimenti, le marcature, come dici tu. Perché io col Sassuolo ho visto un Ildiz sul quale triplicavano, lo tenevano distante, lui poi è anche bravo a starsene
distante.
No, ma
non vengono, no, i giocatori non vengono raddoppiati e triplicati, è la disposizione a zona che automaticamente ti trovi in quella zona del campo, non sempre perché se sei in contropiede, ma ti trovi ad avere almeno due linee di giocatore, almeno un triangolo di giocatori, l'interno e i due esterni, quello difensivo e quello leggermente più da centrocampista offensivo. Parlo di riferimento a Ildiz, ma non è che triplicati automaticamente, sono triplicati relativamente, però sostanzialmente c'è una differenza di base a monte, che una volta per ricevere la palla dovevi essere più bravo a difenderla, dovevi essere più avere determinate caratteristiche perché eri marcato uomo, adesso ti permettono di ricevere la palla,
la proteggevi volte meglio col corpo, giusto?
Ma non è che la proteggevi meglio, eri costretto a farlo in automatico perché era il marcato più stretto. Adesso a Ildiz o con Sessão gli lasciano prendere la palla a volte sulla linea e se li portano dentro l'area. Una volta sulla linea era marcato lo stesso da 1 a 5 centimetri. È cambiato il meccanismo, ecco, adesso dove stanno, diciamo, le difficoltà, ci sono difficoltà da una parte e dall'altra, cioè, sia uomo che zona, ecco, insomma. Adesso si gioca parecchio a uomo, si va uno contro uno, ma non è un uno contro uno appiccicato, è uno contro uno a 1,5-2 metri, che cambia già la solfa. Cioè, se tu sei bravo in un fondamentale come lo stop, sei bravo nella visione del gioco che passi la palla di prima, viene difficilmente intercettato. Invece una volta ce l'avevi proprio a braccetto, proprio così.
Certo.
Era come dormire in un letto singolo in due.
Aspetta che ci penso, come dormire in un letto singolo in due. E sai che le tue riflessioni poi sono molto tattiche, tecniche e tattiche.
Ma è vero, adesso invece è come dormire in un letto matrimoniale in due. È sempre comunque un letto matrimoniale, è sempre uno spazio. Puoi mettere un cuscino in mezzo, puoi allungare un braccio e non arrivi a toccare l'avversario. Adesso invece, cioè allora invece eri in un letto in un letto a una piazza ed eri appiccicato, quindi cambia la menata. Non so,
ecco, ecco
i vantaggi.
Ecco, sapevo che arrivava la riflessione al VAR. Marocchino richiamato al VAR, ci analizza. Ti fermo qui, è meglio. Ti fermo qui, secondo me è meglio. Senti, prima di dimenticarmi, non ho fatto riferimento a Savoldi, Beppe Savoldi. Tu sicuramente, anche perché me ne hanno parlato ieri alcune persone molto molto belle, cioè anche per quel valore del cartellino, i primi due, cioè l'ingaggio più importante che venne speso dal Napoli in quel periodo lì. Mi dici chi è stato?
2 milioni.
Chi è stato Beppe Savoldi per il calcio italiano?
Beppe Savoldi è stato uno dei 4-5 centravanti più forti in quegli anni, che non ce n'erano, cioè, quegli anni lì c'era Graziani, Pulici, Bettega, Anastasi, Riva, Boninsegna, ne dimentico sicuramente qualcuno, il primo Altobelli, insomma a livello di centra, e lui era un giocatore... non so come dirti, molto leggero, nel senso non lo percepivi ma faceva gol. Lui ha fatto un sacco di gol e aveva un'elevazione in proporzione all'altezza, un tempismo.
Mi hanno detto questa cosa qui, non l'avrei messa in evidenza, oltre alla capacità.
Aveva una scelta di tempo mica da ridere, ma insomma poi è stato uno che la metteva sotto una certa forma, poteva essere uno che mi sono dimenticato di menzionare, sbagliando, Pruzzo. Era un altro non eccessivamente alto, ma particolarmente forte di testa, ecco, insomma.
Ecco, nel loro caso, per essere forti di testa, che cosa riuscivano a fare meglio rispetto alla marcatura stretta uomo di quei tempi? Cioè,
beh,
la finta,
scegliere un attimino prima qualcosa subito che ti permetteva di guadagnare tempo, la capacità di staccare dal terreno notevolmente più di qualche d'un altro, e anche la notevole capacità di stare sospeso in aria, un po' quello che aveva anche Roberto Bete, che saltava e rimaneva quell'attimo lì, non dico che guardasse e contasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, però stava in sospensione, ecco, insomma. E queste sono caratteristiche naturali. Ecco.
Si effettuavano allenamenti particolari? Parlo di Bettega, che hai potuto vedere e apprezzare da vicino anche. Cioè, contrapattoni con gli allenatori si facevano, oppure erano le caratteristiche e ti veniva naturale? A Bettega veniva naturale, salta, me lo ricordo. Cioè, sembrava quasi scegliesse il momento in cui colpire la palla di testa, no? L'aspettava.
Bettega era un fuori classe, eh.
Si allenava? Faceva allenamenti particolari?
Ma no, non particolari, ma sai, ma tutti gli allenamenti erano particolari, perché erano tutti allenamenti che dove la tecnica è automaticamente, la tecnica non è fine a se stessa, la tecnica che è singola si rapporta con i compagni, quindi col collettivo. Cioè, io faccio bene uno stop e faccio bene un cross per servire meglio un compagno di squadra, ecco, insomma. E quindi la tecnica serviva a te in funzione di quello che poteva essere utile per gli altri, però si nasceva già con si cresceva già con delle capacità tecniche, diciamo, buone. Perché io mi ricordo, faccio un esempio banale, allievi, giovanissimi allievi, e Beretti della Juventus, non dire, forse la Beretti no, ci si allenava con i palloni di gomma. Quello di gomma è un pallone che rimbalza più velocemente, più difficile da controllare. Cioè, lavorando con dei materiali che erano più di difficile gestione, tu miglioravi le tue capacità.
Questo sai che non l'avevo mai sentita, non me l'hai mai, certo, non ce l'hai mai raccontata. Questo non lo, non la conoscevo.
Non si racconta tutto a nessuno.
Sì, lo so, ma neanche tu ti sei raccontato tutto. Hai ancora del tempo per farlo, cioè tante sfumature. Senti, hai paura un po' della Bosnia, dei vecchi marpioni, li ha definiti così Gattuso. Cioè, che partita sarà? Perché sono due squadre non di vecchi contro i giovani, non scapoli contro ammogliati, non i più bravi, meno i meno bravi, ognuno può pensarla come vuole, ma di là c'è dell'esperienza, giocano a casa loro, ambiente infuocato, cioè rischiamo tanto?
Rischiamo tanto anche perché il potenziale non è un potenziale
Si torna sempre
eccezionale, si trova sempre sul potenziale di base, ecco, insomma. Però giocare a calcio è difficile, la partita di ieri sera non era una partita facile per l'Italia, calcolando che noi manchiamo di ma non è che manchiamo, siamo non sufficienti su alcune caratteristiche fondamentali. Uno è ad esempio l'estro, la fantasia, ecco, insomma, non abbiamo dei grandi giocatori con fantasia, ecco, insomma. Sempre per parlare della tattica, non abbiamo neanche una capacità di scegliere la profondità nel tempo necessario. Abbiamo comunque un giocatore davanti alla difesa che è Locatelli, che non è Pirlo o non è Pjanic, quindi fa il passaggino.
Sai cosa mi ha colpito sui giudizi 6-6,5 per Locatelli, anche quanto emerso dai bordocampisti di ieri sera? Che abbia ricevuto un po' qualche critica anche dall'allenatore, un incoraggiamento, non chiamiamola critica, a non farsi schiacciare troppo. Ma lui ha risposto, attaccato alla linea difensiva, ma mi ha colpito quello che lui ha detto alla fine, dicendo quasi come se quella fosse la sua caratteristica, dove si sente sicuro lui e dove sente di poter dare sicurezza anche alla squadra. Poi ha ascoltato l'allenatore.
Antonio, è anche più facile giocare lì, è più arretro e meno sono marcato, più ho tempo per guardare, più ho tempo per passare la palla. Cioè, se c'è una componente che manca, che anche quella è sul 5, dando una votazione al centrocampo italiano che si propone sempre indietro o in linea, difficilmente, cioè, Falcao, a parte che non andava a prendere il pallone da Di Bartolomei dietro o da Turone, giocava davanti alla linea difensiva, non dietro per prenderlo. ma soprattutto quando faceva la giocata in avanti andava poi a chiudere il triangolo, andava ancora più avanti di chi del giocatore a cui aveva passato la palla. Adesso viene abbastanza difficile, adesso viene abbastanza difficile perché c'è una zona molto compatta, ci sono pochi spazi. Però ieri mi domandavo, ad esempio, una delle lacune che abbiamo anche lì con una votazione dal 5 è che non abbiamo il trequartista. Cioè, non abbiamo la seconda punta, chiamiamola così, giochiamo sempre con due tornanti e non abbiamo giochiamo a 5 poi ieri, ma non abbiamo il giocatore che gioca tra le linee.
Vero, che coppia è Retegui Ken? Che coppia è? Già il tempo di pausa?
No, una coppia sai è difficile perché loro è il ruolo più difficile che c'è in assoluto, perché loro sono lì davanti, chiusi, circondati, con i passaggi abbastanza, con dei passaggi obbligati e prevedibili, quindi è molto difficile per loro. Hanno tutte e due delle caratteristiche abbastanza uguali, non abbiamo la seconda punta è rapidissima, ecco, insomma, però abbiamo due che sanno fare a spallate tutte e due, ecco, insomma. Per assurdo Pio Espósito scende di più a fare il raccordo tra l'attacco e il centrocampo.
Posso dirti che mi piace parecchio come tipologia, come caratteristiche, non perché sia giovane cerco di aggrapparmi a qualcosa. Ha un qualcosa di più rispetto agli altri in questo momento, secondo me.
Ha qualcosa di atavico, della notte dei tempi, non so. Perché è un miscuglio tra un giocatore attuale e un giocatore del passato.
Vero, esatto.
Da quell'impressione
lì. Senti, abbiamo ancora dei minuti. Andiamo sul tema Juventus. Si ripartirà con Juventus-Genoa in casa. Siamo partiti, io e te non ci siamo incrociati ultimamente tantissimo col pareggio col Sassuolo. Grosso, finito la partita, mi ha detto è stato un miracolo, Antonio, mentre lo salutavo, quello del suo Sassuolo. Andare a riposo con quel pareggio, con quelle scorie per certi versi, con le nazionali, con la stanchezza, i giocatori ritorneranno mercoledì, eccetera. Adesso non voglio pensare ad entrare nel dettaglio del Genoa, però ti chiedo, sarà complicato far ripartire la macchina con un impegno che vede la Juventus dietro recuperata da Roma e superata dal Como?
No, con Spalletti la Juventus ha un approccio sistematico del 65-70% del potenziale, c'è una struttura così. Poi sono chiaro che non puoi dare il 100%, poi sono quello per arrivare, per veleggiare a tratti sull'80, sull'85/90, che lì dipende dall'analisi delle situazioni da parte dei giocatori, dipende dalla capacità di leggere il contesto, ecco, insomma, perché ci sono dei momenti dove gli attaccanti e gli esterni giocano molto bene ma sono troppo individualisti, quando magari con un passaggio, quindi una visione, un'analisi loro personale, con un passaggio potrebbero dare la palla che è piazzato meglio e chiudere la partita sul 2-0, ecco, insomma. Comunque ti dà sempre l'idea, la Juventus, per quello dico 65-70%, sempre l'idea che in mezzo al campo manchi qualche benzina in più, qualcosa di più, manca un serbatoio più potente, ti dà quell'impressione lì. Sembra sempre che sia Locatelli che Thuram siano un attimino non appoggiati sufficientemente, lo sono solo esclusivamente quando Cambiaso e McKennie hanno un rendimento fisico del 70-80%, perché contro il Sassuolo sono mancati in mezzo al campo, esatto, questi due qua,
esatto,
che giustamente hanno giocato bene le altre partite, ma non sono macchine, non è che possono sempre dare il massimo, ecco, insomma.
Come si fa a tenere fuori un giocatore come come Cambiaso ieri la nazionale? Ha stupito molti, non sembra che ci siano problemi fisici.
No, ruolo. Cambiaso in nazionale è ruolo, gioca a tre, e giocando a tre in difesa gioca automaticamente a cinque a centrocampo, come esterno di sinistra, che è il ruolo di Cambiaso, gioca quello dell'Inter, ecco, se mi sfugge il nome, che tra l'altro è bravissimo, e quindi l'allenatore reputa più forte quello.
Quindi...
Io Cambiaso continuo a ostinarmi di vederlo più come interno, però un mio parere personale, quindi può darsi che mi sbagli anche, più forte magari come esterno, ma non so come mai, lo vedo come vagabondo in mezzo al campo, partendo prevalentemente da una zona di interno, ecco, insomma.
Non ti piace questo movimento che non dà punti di riferimento agli avversari, cioè parte esterno, se gli viene concesso poi lo trovi in mezzo al campo, palla al piede?
No, mi piace soprattutto,
però è un gioco diverso rispetto a Di Marco, tanto per essere chiari.
Sì, è un gioco diverso, ma anche Di Marco vaga parecchio nell'Inter, non in nazionale
non lo vedi più
di più, perché lo noti di più, è più piccolo, il passo più così è più visibile, però nell'Inter molte volte lo vedi interno e lo vedi anche a destra in alcuni contesti, tendono,
quando si lascia un po' andare, dai.
Tendono ormai a far sì che gli esterni diventino interni per far passare da dietro i difensori esterni, ecco, insomma. Però poi sostanzialmente l'Italia e il calcio italiano è prevedibile. Io ho letto prima,
siamo lenti, io sento dire tutti gli addetti, siamo lenti, è un calcio lento.
Ma è lento perché noi siamo da un certo punto di vista statici.
Sì.
Onde per cui uno può anche dire passaggio lo devi fare più veloce, lo stop più veloce, il passaggio per far scorrere la palla più velocemente, ma automaticamente se chi hai come compagno a cui passare la palla è marcato abbastanza stretto, che cosa passi a fare? Non lo passi, quindi temporeggi ancora un altro, ne cerchi un altro. È dovuto a quello la lentezza, è dovuto a diversi fattori, ecco, non solo. Non abbiamo neanche giocatori che giocano senza palla, ecco, so che
sì,
si
entrano. È vero. Che ho visto in altre partite di questi spareggi, ho visto un po' gli highlights, vedevo nell'anarchia, nella confusione, giocatori che però sovrapposizioni, cioè un po' diverso rispetto alla nostra staticità, come hai definito tu. Intanto oggi hai fatto una missione storica che quelli piccolini si vedono di più. Io sono stato attento perché ti ascolto quando parli, quindi i giocatori piccolini di Marco
perché sono fuori media, tutto quello che è fuori media si vede
fuori
di
moda, adesso che, volevi dire
fuori media, fuori media. No, adesso che va di moda il giocatore alto, una volta c'era uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, è stato Fox del Bayern di Monaco.
Sì, era sproporzionato, sembrava.
Era altro 1,67, cioè adesso trovare un difensore piccolo diventa dura come il ferro, hai capito? Quindi adesso che sono tutti dei marcantoni, noi non abbiamo dei grandi marcantoni in mezzo al campo, abbiamo Barella, abbiamo gli altri, non è che sono Di Marco, non siamo
la fisicità non è il nostro forte ancora, non è ancora.
Vabbè, ma la fisicità non è sempre un vantaggio, non a caso i fuoriclasse, i più grandi fuoriclasse, se leviamo Van Basten e Platini e Zidane, gli altri non erano dei marcantoni, Pelé, Maradona, lo stesso Cristiano Ronaldo, non è che fosse un 1,90 m.
Ma questo dovrebbe far riflettere anche nell'effettuare riforme, scelte, perché io sento che nei settori giovanili anche i grandi esperti, anche con, non dico la massa, dei migliori giocatori del territorio, la fisicità conta un po' in tutti i ruoli, conta per dare più possibilità agli altri. Adesso non è un mio appello a prendere quelli col baricentro basso, ci mancherebbe, però secondo me si perde si perde di poter valorizzare o trovare o annusare il Baggio, il Del Piero.
Il giocatore che ha fatto più gol nel Napoli è stato Mertens come centravanti. Paolo Rossi era anche un centravanti.
Parlo di settori giovanili nostri, cioè il territorio, il Venaria, il Barracuda, eccetera, eccetera. Però,
dovrebbero studiare un po' di più di calcio, cercare di guardarsi un pochettino attorno, cercare di capire determinate cose.
Certo.
Pisilli non è che è un bellissimo giocatore, non è una fisicata, cioè non è.
Però ti garantisco che nei settori giovanili, gli anni prima, i Pisilli non vengono scelti, vengono scelti quelli alti che poi non arrivano, allora ripieghi, tra virgolette, di nuovo sul Pisilli di turno. Ma questo è un argomento strano. Senti, Vlahovic, Milik, col Genoa, li butti nella mischia perché serve fisicità? Sono a Torino, si stanno allenando? No.
Fondamentalmente, se vogliamo proprio trovare una mancanza tra questa coppia che hai menzionato, Penda e Davids, diciamo che le palle alte sono la prima cosa lampante, che gli altri non te ne butti la palla alta. E poi ci sono anche tante altre diversità tra queste due coppie. Però chiaro, gli altri si chiudono, i due saltatori di testa di questo livello, non a caso Milik per un pelo faceva gol e il rigore è nato da un colpo di testa di Vlahovic. Le palle alte hanno la loro importanza e
ti raddoppiano le possibilità anche per chi deve mettere i palloni in mezzo.
Loro a prescindere dagli infortuni, a me spiace che la Juventus abbia potuto utilizzare Milik a fine carriera. Milik è un grande giocatore,
sì, si vede lo spessore internazionale,
può giocare benissimo con chiunque, perché è intelligente, sa accorciare, sa arretrare, sa tenere palla, è un giocatore prettamente intelligente.
Dai, quindi col Genoa dentro Vlahovic, perché non ha impegni con la nazionale, si è riposato, l'abbiamo aspettato, ha già giocato col Sassuolo, eccetera, e poi butto nella mischia anche Milik. Però gli altri due hanno finito con la Juve? Davide,
bisognerebbe farsi una domanda.
Quale?
Chi è che ha fatto il mercato della Juventus degli ultimi 4-5 anni, andando anno per anno calcolando? È vero che la Juventus dei Moniperti si è ricomprata Paolo Rossi, che era suo, che è stato pallone d'oro, quindi già anche lì è stato commesso un errore inimmaginabile. Però adesso in questi ultimi anni, quest'ultimo anno e due anni, cioè, insomma, mi devono spiegare chi ha detto sì e no, chi ha detto ci siamo, vediamo, vendiamo Kin e andiamo a comprare Davis o Openda. Me lo devono proprio spiegare chi è di persona che ha dato l'ok o il gruppo che ha dato l'ok, perché ognuno poi deve anche assumersi le sue responsabilità. Si sbaglia, si può sbagliare, perché nessuno è infallibile, l'ho detto anche di Boniperti su Paolo Rossi, però almeno uno dice: beh, ho sbagliato.
Invece come te il ristorante,
o come Rabiot, no? Anche perché in queste cose qua poi subentra anche, non so come dire, non so se è influita, viene indirizzata da qualcuno, ma anche l'opinione pubblica. Cioè, come fai non tenere Rabiot e andare a comprare un altro, spendere 40 milioni di euro quando bastava dare un milione di euro di più a Rabiot?
Pensavo,
chi era critica?
Certo, pensavo che finissi con l'esempio: perché cambiare ristorante quando ti trovi bene? Torni sempre lì alla stessa ora, allo stesso tavolo.
Certo. quello devi tenere sempre presente, caro mio. E quando ti siedi, la prima cosa è dire: scusi, levatemi il bicchiere dell'acqua che non mi serve.
Esatto.
Che quello...
Datelo a Paolino. Va bene.
Allarghi lo spazio.
Ciao, grazie Domenico. Ciao, è sempre un piacere.
Sei sempre vestito come un reverendo.
Hai visto?
Ti metti la crocina.
Ti assolvo anche oggi. Ciao. Va bene, il reverendo vi saluta. Saluto Luca, saluto tutti voi. Buon weekend. Vedo anche il chirichetto Dario Ghiringhelli che arriva. Lo lascio, l'altro prof oggi è stato chiamato dal preside, quindi non ci sarà. Buona giornata, buon proseguimento. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.